dalla fine degli anni 60 del secolo scorso fino adesso ininterrottamente, con questi convegni ci siamo sempre un po' tenuti sul campo delle cosiddette scienze umane. Con quest'anno vogliamo dare una svolta e cercare di aprirci un po' più al mondo di quelle che sono le scienze odierne, tipo la biologia, le neuroscienze. Ci sembrava opportuno cercare di creare un dialogo fecondo tra queste scienze, la filosofia e la teologia.
Il rapporto tra uomo e macchine richiede riflessioni profonde. Si può correre infatti il rischio della disumanizzazione?
Io direi di sì, cioè ci sono ovviamente dei neuroscienziati, dei genetisti, così pure dei cosmologi che si sanno aprire anche ad altri valori, ma alcuni potrebbero rischiare di rimanere solo sul loro dato scientifico. Ora, siccome la ricchezza dell'essere è una ricchezza tanto grande per il filosofo, perché comprende sia la realtà materiale, sia l'intellettualità, sia la spiritualità, l'etica, se si fa una concezione solo materialistica di queste scienze, allora il rischio è che tra l'uomo, l'animale e il robot non ci sia nessuna differenza e questo costituirebbe un impoverimento grandissimo.
Discipline come la biologia e la neuroscienza portano ad interrogarci sui confini etici. Quale apporto si può fornire al dibattito?
Questa eticità della biologia e delle neuroscienze conosce due campi. Uno è quello in cui devono fissarsi delle etiche all'interno della loro scienza, del tipo quando una scoperta può essere considerata ragionevole e valida. C'è poi un'altra etica, cioè sull'applicazione di queste scoperte che si fanno, perché quando si parla di applicazione all'individuo e alla società, allora si tocca un campo che è oltre i confini della scienza e qui allora bisogna anche chiedersi con responsabilità quali effetti benefici o deleteri queste applicazioni avranno. E qui entra allora anche l'etica, il diritto, la religione.
Conosciamo sempre più a fondo il funzionamento del nostro organismo, ma il rischio sembra quello di perdere la complessità dell'identità umana. Può essere questa la sfida della filosofia e della teologia nei prossimi anni?
Direi di sì. Cioè, si rischia di perdere valori che la scienza non può catturare con i suoi strumenti. C'è una ricchezza dell'essere che è una ricchezza di intelligenza, una ricchezza di morale, una ricchezza di affetti, di sentimenti. Questi sono valori che gli strumenti scientifici non riescono a catturare. Non parliamo poi di altri campi come il campo del bello, quindi l'estetica, il campo della poesia, della letteratura, tutti valori che devono essere messi in connessione con queste scienze che costituiscono la base un po' di tutto il sapere, però non possono essere ridotti a questo perché la causa non è nella materia, ma sono ricchezze di essere compresenti nel mondo, nell'uomo, ma non l'una che nasce dall'altra.
Il pensiero di Rosmini può essere chiave di lettura per le sfide del postumano?
Il pensiero di Rosmini, soprattutto nel suo grossissimo libro La Teosofia, può servire per una lettura dell'essere, quindi per una ontologia che tenga compresente quelle che Rosmini chiamava le forme dell'essere, che sono poi la forma reale, la forma intellettuale e la forma morale. E allora una lezione rosminiana può servire non tanto per dare dati nuovi sulle scoperte, ma per sapere che direzione e che senso dare ai singoli dati scientifici, quindi per una visione poi globale della vita e dell'esistenza.